Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Considerate i gigli. Lettere a Liliana Segre. Testi di Marco Belpoliti, Paolo Fresu e Magda Indiveri. Tratti dal libro omonimo. A cura di Mattia Fontanella. Bologna, Pendragon 2020. Testimone della Shoah, quando era appena adolescente, la senatrice Liliana Segre riceve ancora minacce per il suo impegno a mantenere viva la memoria. Il poeta Mattia Fontanella ha chiesto a comuni cittadini, scrittori, insegnanti e artisti di inviarle una lettera aperta. Nella Giornata Mondiale del Libro ne abbiamo scelte alcune, lette dalle voci di Marzio Bossi e Donatella Vanghi dell'Associazione Leggio. Radio Emilia Romagna augura a Liliana Segre e a tutti un buon 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo.
Marco Belpoliti. Cara Liliana Segre, com'è difficile essere dei testimoni, dover parlare di quello che è accaduto allora, ricordare, raccontare e in definitiva rivivere nella memoria l'ignominia cui hai assistito, quella che è stata perpetuata nel proprio e nell'altrui corpo. Non deve essere stato facile per lei fare tutto questo. Che fatica parlare, che fatica testimoniare. Ricordo una frase di Primo Levi che si trova in I sommersi e i salvati, l'ultimo suo libro pubblicato in vita. Se anche ritornerete e racconterete quello che vi è successo, nessuno vi crederà. Così dicevano le SS agli ebrei deportati negli ultimi mesi di guerra, quando il Terzo Reich si stava progressivamente disfacendo davanti ai loro occhi. L'incubo di non essere creduti è quello che più ha tormentato i sopravvissuti ai campi della morte nazisti, e dunque anche lei. Primo Levi, ancora ad Auschwitz-Monowitz, nel lager collegato alla grande fabbrica di gomma sintetica, racconta di avere sognato d'essere tornato, d'essere finalmente nella sua casa e di parlare con sua sorella e con gli amici. Nel sogno incubo, la sorella si alza e se ne va. Non resta nessuno ad ascoltare le sue parole. Ancora immerso nel sonno, gli sopravviene allora un dolore allo stato puro, come quello che si prova da bambini, non temperato dal senso di realtà. Questo avete temuto e provato voi, reduci dai lager, nel 1945 e negli anni seguenti. Pietro Terracina, appena scomparso, suo amico e sodale, ha detto di essersi trovato solo e disperato al ritorno da Auschwitz. Nessuno voleva ascoltare quanto gli era accaduto. Perché i testimoni sono così importanti per noi? Perché recano impressa nel loro corpo e nella loro anima l'esperienza incancellabile della deportazione. Il testimone è colui che ha diretta esperienza di un fatto, ci dicono i dizionari. La testimonianza è fondamentale proprio per questo, perché è immediata, senza mediazioni di sorta. Proprio perché personale, individuale, reca con sé qualcosa di unico, che non si troverà mai nelle pagine di storia o nelle cronache successive scritte a distanza di tempo. Insieme al dolore inestinguibile, i testimoni hanno la coscienza di ciò che è avvenuto, dei tempi e dei modi. Ricordano in modo incontrovertibile. L'esperienza dei lager non è rimuovibile o rinviabile, non può essere emendata o corretta, perché è impressa nella carne. In un mondo nel quale tutto o quasi viene presto dimenticato, il testimone porta con sé il suo inalienabile modo d'essere. Il testimone non sempre parla, non sempre riesce a verbalizzare quanto è accaduto là nel campo. Quante persone hanno taciuto in preda a un dolore e a una vergogna indicibile? Tante. Li bloccava la vergogna, quella che non ebbero i carnefici e che invece morde la coscienza di chi ha assistito alla degradazione dell'uomo, alla sua distruzione. Vergogna del giusto davanti alle azioni degli ingiusti. Il peso specifico della testimonianza sta in questa esperienza indelebile. Come ha scritto Levi, l'uomo che più ha parlato e scritto della sua esperienza nel campo, distruggere l'uomo è difficile quanto crearlo. Il testimone reca in sé la traccia della controcreazione di cui sono stati capaci i nazisti. Lei si è assunta un peso molto grande e una fatica enorme, soprattutto davanti al negazionismo che continua a risorgere ogni decennio come una bestia immonda e insopprimibile. Le sono grato per questo e se potessi vorrei fare qualcosa per alleviare il suo peso. È possibile? Non ci conosciamo, forse non ci incontreremo mai. Tuttavia, se dovesse capitare, le vorrei porgere il braccio per sorreggerla e accompagnarla come fanno gli uomini della sua scorta nelle fotografie che scorgono sui giornali. Sono giovanotti prestanti e da quello che vedo gentili e soccorrevoli. La sua fatica, temo, non avrà fine perché, come lei ha sperimentato, il risorgente fascismo non dà tregua né a lei né agli altri. Il dolore non si può levare come un abito o un cappello e nemmeno trasferire da un uomo all'altro, come ha scritto un filosofo. Ma la solidarietà e la comprensione sono invece trasferibili e comunicabili. Questo spero di averlo fatto qui, con queste righe, anche se un poco e solo per poco.
Magda in viveri. Cara Liliana, con pudore, ma anche con orgoglio, ti scrivo come scrivessi a una collega o a una sorella. Sono un insegnante e come te ho alle spalle 30 e più anni passati a parlare con gli adolescenti. Certo, noi abbiamo le nostre discipline attraverso cui far passare i valori civili. Tu hai dovuto far conto sulla narrazione della tua tragica esperienza. Ma il flusso vitale delle giornate buone, quando i ragazzi ti guardano e ti ascoltano e poi fanno mille osservazioni e magari dopo un po' di tempo quel che hai detto torna e scopri che è diventato loro. Ecco, credo che in questi anni tu l'abbia vissuto come me. Questo ci dà l'energia per continuare senza abbatterci. È benedetta la tua decisione, dopo tanto forzato silenzio, di raccontare, anche sfinendoti, anche soffrendo ogni volta, come sicuramente è successo. Penso al romanzo di Dacia Maraini, che ha come protagonista Marianna Ucria. Di fronte alla violenza, la bambina diventa muta e tale viene considerata, ma lei non smette di comunicare e a un certo punto il riscatto sarà la sua vittoria. I silenzi sono muri e imprigionano sia chi pensa di difendersi sia chi non vuole sapere. È contro il silenzio che la scuola ogni giorno lavora. Qualche tempo fa, per ampliare i miei mezzi di comunicazione, avevo aperto un blog di letture e di citazioni che avevo chiamato Un filo di voce. Certo, volevo dire che era una cosa piccola, sommessa, ma in realtà credo fortemente, tu me lo hai fatto capire davvero, che la voce fili un filo che non si spezza e che arriva ovunque. La tua voce resta nel cuore di chiunque ti abbia ascoltato. Lo dicono anche i miei studenti che in varie occasioni ti hanno incontrato. Quel filo di voce che dice «Volevo vivere di contro alla pistola caduta, sottile ma perentorio, ti ha salvata e salva ognuno di noi, ogni volta». In quella voce sento le voci sorelle, Anna Akhmatova fuori dalla prigione del figlio, Anna Magnani che rincorre la macchina nel film «Roma, città aperta», la maestra Ida che chiama il bimbo Giuseppe dopo il bombardamento a San Lorenzo ne La storia della Morante. Le parole spezzate di Amelia Rosselli e Antigone e le donne di Ravensbrück e Milena e tutte le sento dentro la tua voce. E così prendo coraggio e molto umilmente, ancora, ogni mattina in un'aula, spiego e racconto. Con tanta gratitudine.
Paolo Fresu. Cara Liliana Segre, le scrivo per dirle che non esiste solo quell'Italia greve e sorda che denigra lei e la storia recente. Esiste un'Italia straordinaria, composta da tanti che vogliono costruire il mondo e desiderano lasciare ai propri figli e alle future generazioni i doni della libertà, dell'eguaglianza e del rispetto. È un'Italia che non dimentica e che ama leggere e scrivere, comunicare, incontrarsi, toccarsi la mano e guardarsi negli occhi. L'Italia che ama la musica, l'arte e il boato della verità, capace di spazzare la pochezza dell'uomo facendolo diventare poesia. I segni che lei porta addosso sono semi per far nascere fiori.
C'è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Io non avevo le matite colorate e forse non avevo e non ho mai avuto la fantasia meravigliosa della bambina di Terezin, che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. E questo è un semplicissimo messaggio da nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali, che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati.